Radio Radicale, siamo con Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per parlare di uno scandalo che oggi è sulle prime pagine di tutti i quotidiani, quello sulla cyber sicurezza. Presidente, volevo sapere se lei è preoccupato dei risvolti di questa vicenda e volevo sapere che tipo di riflessioni aveva maturato su questo.
L'episodio ha caratteristiche di dimensioni così rilevanti che va al di là di tutte le preoccupazioni che già erano state espresse da più parti e anche spesso da parte nostra, nel senso che nel nostro tempo le relazioni ostili fra gli stati e dentro gli stati si svolgono sempre di più nella dimensione digitale, in rete, e questo dovrebbe indurre a un salto di qualità nella organizzazione di strumenti, di sistemi, di attività per la protezione dei dati e per una maggiore sicurezza dei sistemi. Questo non accade abitualmente, invece abbiamo una condizione in cui in Italia i crimini informatici tendono a crescere in percentuali come il 30% in un anno. Abbiamo una circolazione nel nostro paese di software spia provenienti da mercati clandestini che infettano telefoni e computer di una quantità grande di persone inconsapevoli, e abbiamo una consuetudine della pubblica amministrazione e delle imprese a considerare gli investimenti in protezione dei dati e in sicurezza informatica come un fatto residuale. Quindi c'è una situazione che non può che preoccupare, e credo che il clamore di questo fenomeno, che per le sue dimensioni fa pensare a episodi di spionaggio di cui abbiamo letto sui giornali, proveniente dagli stati, non da singole persone, questo episodio non può che sollevare un di più di consapevolezza da parte non solo della pubblica amministrazione, del governo, del Parlamento, ma molto anche da parte dei cittadini, perché non c'è dubbio che la consapevolezza del rischio può aiutare a ridurre i danni che queste violazioni provocano. È evidente che dotarsi di impianti, di sistemi antivirus, ma soprattutto di avere presente nel momento in cui si ricevono delle mail o dei messaggi WhatsApp, in qualche modo prima di aprire gli allegati bisognerebbe avere un supplemento di riflessione, pensarci un attimo, non operare con lo proprio smartphone come se stessimo usando un vecchio telefono, dentro quello smartphone possono arrivare messaggi infettati e capaci di infettare il nostro dispositivo, di prenderne pieno possesso e di sottrarci tutti i dati che sono contenuti. Ora, più noi assumiamo la consuetudine, che fa parte ormai della nostra vita, di comunicare con grande quantità di informazioni la nostra vita attraverso dispositivi, attraverso la dimensione digitale, quindi la nostra vita più si sposta là, più noi dobbiamo sapere che ogni cosa che viene messa in rete è suscettibile di avere una qualche violazione. Naturalmente questo non basta e non si può far carico solo ai cittadini utenti, occorrerà che davvero ci sia un impegno maggiore, perché se il ladro utilizza tecnologie avanzate, anche la guardia deve dotarsi di tecnologie avanzate, e non può esserci questa asimmetria per cui dei cittadini apparentemente privi di grandissime risorse Poi si tratterà di verificare, l'inchiesta dirà cose più puntuali di quelle che noi oggi abbiamo preso, ma se due cittadini, per quanto preparati dal punto di vista tecnico, possono infettare un numero così alto di dispositivi, questo significa che le difese sono fragili. Anche le infrastrutture andrebbero, io non ho elementi assoluti, ma voglio ricordare che qualche anno fa noi denunciammo una grande falla nei nodi di interscambio, i cosiddetti ISP, attraverso i quali transitava buona parte dei contenuti informatici nel nostro paese, e poi il governo prontamente ha avuto modo di assumere tutte le decisioni utili per mettere in sicurezza quelle strutture, ma erano strutture violabili ed era violabile quindi il traffico telematico di buona parte dei cittadini italiani, oltre che della pubblica amministrazione. Quindi pensare alla sicurezza e alla protezione dei dati e dei sistemi significa pensare alla sicurezza dei cittadini e insieme ai cittadini anche delle grandi infrastrutture del sistema del paese. La curiosità di sapere quali sono i sistemi di controllo dei voli aerei suggerisce un interesse, come dire, sospetto e terribilmente sospetto, perché la manomissione dei sistemi informatici nel controllo dei voli può produrre disastri molto maggiori di un qualunque incidente informatico banale. Non c'è niente di banale nella violazione informatica, perché nella dimensione digitale passa la vita della gente, quindi la vulnerabilità di questi sistemi significa la vulnerabilità delle persone.
Noi sappiamo che il tema riguarda anche la giustizia. Alla fine di gennaio, diciamo, scade per le procure italiane un importante obbligo, quello di rendere più sicure i dati che transitano all'interno delle procure della Repubblica. Noi sappiamo che esiste una commissione tra pubblico e privato per alcuni servizi di cui si avvalgono le procure. A che punto siamo? Volevo sapere se lei è preoccupato, visto che aveva dato un grande impulso a questo lavoro, a questo obbligo da parte del sistema della giustizia italiano.
Sì, devo dire, il sistema ci ha messo un po', però mi parrebbe di poter dire che per quello che riguarda il rispetto delle misure di sicurezza da noi prescritte a suo tempo, con un grosso impegno, devo riconoscere, dell'attuale ministro, confidiamo che alla scadenza del 31 di gennaio sia sostanzialmente messo in sicurezza l'attività di intercettazione, così come dal punto di vista tecnologico viene gestito alle procure. C'è un aspetto sul quale si è in ritardo sicuramente, un po' perché, come capita, si stabiliscono priorità diverse, ma noi a suo tempo avevamo sostenuto e ribadito anche qualche mese fa che la catena dei soggetti impegnati nell'attività di intercettazione è una catena molto lunga, che vede non solo le procure ma gli organismi di polizia, ma soprattutto, ed è questo il problema più serio, una quantità enorme di imprese private che hanno un ruolo essenziale nell'attività di intercettazione disposto dall'autorità giudiziaria. E io credo che sia difficilmente sostenibile. Gli incidenti che noi abbiamo verificato, su cui sono aperte indagini in questo momento, relative alle ipotesi contestata di avere da parte dei dipendenti di una delle società di servizio di manutenzione di queste dei server delle procure, che questa la contestazione appunto riguardava l'ipotesi di costruzione di una coppia in doppio di tutte le intercettazioni nella disponibilità di un privato che poteva accedere in qualunque momento a queste intercettazioni. E naturalmente si tratta di un comportamento illecito, ma questo è più facile se a maneggiare un materiale così delicato ci sono tante imprese private. Lo dico, io ho molto rispetto naturalmente per l'impresa privata in generale, ma ci sono dei campi, e questo è uno di quelli, in cui un paese che ha centinaia di migliaia di forze dell'ordine, forse preparare un corpo specializzato nella manutenzione, nella gestione degli impianti riferiti alle intercettazioni, forse ci darebbe un po' più di tranquillità. Aggiungo che poiché è usato largamente nel nostro paese, forse troppo a mio parere, il sistema del controllo a distanza attraverso software spia da remoto, questo rende ancora più indispensabile che le cautele più alte vengano affidate a personale presumibilmente non interessato ad aspetti, come dire, mercantili.
Un'ultima questione. In questi giorni si è parlato tanto di banche e si è ventilata l'ipotesi di rendere noto una lista di grandi debitori di una grande banca italiana. Volevo sapere che riflessione aveva fatto sulla liceità di questa scelta.
Ma come ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, va distinto il caso delle persone giuridiche, quindi aziende, società che hanno un livello di tutela diverso rispetto alle persone fisiche, per cui per quello che riguarda il codice della privacy le persone giuridiche non sono tutelate da questo punto di vista, e quindi la pubblicazione del nome di una società, di un'impresa, comunque di una persona giuridica non pone alcuna problema. Pone problema la pubblicazione dei nominativi di persone fisiche che sono tutelate dalla legge italiana, ma sono tutelate dall'ordinamento europeo. L'ordinamento in materia di riservatezza non lo abbiamo inventato l'altro ieri qui dentro, è un ordinamento europeo che impone ai paesi misure particolari di tutela. Questa tutela naturalmente può avere dei momenti in cui viene compressa per esigenze di maggiore tutela di altri interessi, di altri diritti, per cui io non considero del tutto negativa la prospettiva che il Parlamento voglia specificamente su alcuni casi modificare le attuali leggi. Naturalmente in questi casi occorre evitare che una modifica abbia carattere massivo e si rivolga a tutti i cittadini italiani che per una qualche ragione, avendo contratto un debito con una banca, non riescano ad assolvere, perché questo porterebbe alla negazione del principio fondativo del nostro ordinamento. Quindi si può operare con una rigorosa selettività, come è accaduto in altri casi. Ci sono sempre dei momenti in cui tu, nell'equilibrio fra i diritti, decidi che si fa un nuovo bilanciamento. Ora, io non ho competenza per dire se questo sia necessario nel caso del segreto bancario da parte, per quello che riguarda i cittadini e le persone fisiche, però se il Parlamento lo volesse fare, io credo che dovrebbe farlo per rispettare i principi generali dell'ordinamento europeo e il principio fondamentale di proporzionalità, definendo in modo, circoscrivendo in modo molto rigoroso i presupposti per una deroga.
Io la ringrazio per aver risposto esaurientemente a tutte le domande che le sono state poste. Ringrazio il presidente dell'Authority della Privacy, Antonello Soro.